Io penso che Fabrizio era molto buono. Questo però è un pensiero personale che non ho mai potuto dire, lo dico ora perché non c'è più, non potrei mai esprimere un giudizio personale sui pazienti che abbiamo trattato. Era un giocherello, gli era rimasto, secondo me, anche se era diventato papà di due ragazze comunque oramai grandi, gli era rimasta una parte infantile però positiva. Stava allo scherzo, stava al gioco quando stava bene. Vedevo anche con gli altri che condivideva, come ho detto, delle occasioni per stare, e pensare che qualcuno abbia fatto una cosa del genere.
Una cosa del genere, di cui la responsabile della comunità di recupero non riesce a spiegarsi il motivo, è il suo omicidio. Un'esecuzione su una panchina in un parco pubblico, in mezzo a decine di persone, in un pomeriggio d'estate, mentre la vittima parla al telefonino e scambia messaggi.
Le dinamiche dei pazienti che stanno all'interno dei centri sono sempre dinamiche molto positive, perché il momento della comunità per loro, io credo che sia il momento più bello, è un raggiungimento di un obiettivo.
Tornato alle frequentazioni vecchie e nuove, forse Fabrizio ha sottovalutato qualcosa di quello che gli stava accadendo intorno. O si è fidato troppo di se stesso, della sua autorità, del suo ascendente. Sembrava tranquillo e sicuro di sé, come sempre. Con familiari e amici mostrava di non avere preoccupazioni. Ma forse era il suo modo di essere. Apparire come uno capace di tenere sempre tutto sotto controllo faceva parte del personaggio. Un uomo dai mille pensieri e dai mille interessi, dalle mille occupazioni e dalle mille risorse. Un uomo, come scriveranno in curva nel giorno dell'ultimo saluto, prendendo in prestito la frase di una canzone di Franco Califano, che se muore non ci credere, perché è capace pure di rinascere. Il suo nome è Fabrizio Piscitelli, ma tutti lo chiamavano Diabolik. Sono Francesco Acquaroli e questo è Un uomo chiamato Diabolik, un podcast di Cora Media scritto da Giovanni Bianconi e Mauro Pescio.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code SPOTIFY for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
A qualche amico aveva persino confidato di volersi trasferire all'estero. Sognava l'Inghilterra, Fabrizio Piscitelli. Anche se poi sarebbe stato difficile abbandonare il suo mondo, gli ultras dei quali era divenuto un capo e un simbolo, un leader carismatico, come si dice, al quale piaceva essere considerato tale. È anche possibile che fosse subentrata un po' di stanchezza nel dover pensare sempre a come evitare indagini e controlli degli investigatori, dopo una vita vissuta tra lecito e illecito. Diabolik è consapevole di poter essere l'obiettivo di qualche nuova inchiesta giudiziaria e ad aprile del 2018 teme di tornare in carcere. Sa, o ha intuito, che ci sono indagini che possono riguardarlo da parte del GICO della Finanza e del ROS dei Carabinieri e ne parla col suo amico Fabietti, chiuso agli arresti domiciliari.
Il GICO ha 74 telefonini. Allora, il GICO sta a fare l'operazione dei telefonini. Che si è perso una cifra
saranno 1.000 perché
1.000
Fabietti si mostra preoccupato perché ritiene che sui telefoni intercettati fin dentro il carcere di Rebibbia ci sia la voce di Diabolik, e Piscitelli, consapevole e magari rassegnato all'idea che prima o poi le forze dell'ordine torneranno a bussare a casa sua, racconta che questo timore non lo fa dormire la notte. Dice che rimane sveglio per aspettare le guardie. Quando i cinque cani abbaiano, come è successo qualche notte fa, in casa si preoccupano, ma Diabolik dice che lui a sto giro nemmeno proverà a scappare.
Io vorrei dire l'altra notte, Ciro non ha fatto niente di scappare, perché sulla sua dei quattro non ha fatto un po', come Ciro, tutti gli anetti dentro casa a pagliarmi, ma sto giro non prova a scappare.
Non come l'altra volta, che sarà nascosto così bene e così vicino da sentire gli investigatori che imprecavano per esserselo fatto sfuggire e la moglie che diceva che se n'era andato dalla finestra.
Quando siete fatti scappare, quelli, ma da qua ne scappano? Mia moglie, quello è matto, ma che ne so, aperto la finestra? Quelli, ma dove cazzo è tutto circondato? Dove è andato? Dice, guarda, quella è mia moglie, ha detto, ha aperto la camera, ha detto, la scavalcare, dice, ma che ne so, che scappo da fatto?
La rievocazione di un arresto evitato d'un soffio e poi della successiva fuga fanno sorridere Diabolik e il suo amico. Ma l'ansia di dover rientrare in carcere è forte e ogni volta che i cani di casa abbaiano scatta l'allarme. Forse anche per questo, per godersi ciò che offre la vita da uomo libero finché dura, a Piscitelli piace frequentare i ristoranti di lusso. Il racconto di una cena sui tetti di Roma, costata un po' troppo, si mescola con i commenti sul derby che si è giocato tre giorni prima, finito 0-0. Fabietti è romanista e provoca l'amico laziale.
Lì stavi a 90, devi far così, devi far così. Quindi
ci sono messi le guardie, dove essere fuori.
Quello era d'accordo, però. E te la siete? E te la siete? Ma nel caffè, devo arrivare a letto mio, capito?
Cambi,
no, niente, non sta bene, eh? Sei una favola, sei proprio un pischello.
Poi si torna alla Lazio e all'Otito, che secondo Fabrizio non naviga in acque tranquille perché non se la prende più con lui, Diabolik, il capo degli Ultras.
Otito,
ti fanno una cosa perché quello lì deve essere stato sciato, stanno ad accosso, poi stanno ad accosso perché non te l'addosso a niente. Antimafia, capito? Quello è detto.
È trascorso quasi un anno da quando il presidente della Lazio ha riferito alla Commissione parlamentare antimafia i suoi complicati rapporti con gli irriducibili. E appena quattro mesi da quando, a dicembre 2017, la stessa Commissione ha approvato una relazione sui rapporti tra criminalità organizzata e mondo del calcio. Lì dentro compare anche il nome di Fabrizio Piscitelli, detto Diabolik, chiamato in causa come pregiudicato per traffico di stupefacenti già sottoposto a misura di prevenzione e poi per la condanna in primo grado per la tentata scalata alla Lazio, le citazioni nell'inchiesta su Mafia Capitale e i rapporti con altri ultras laziali coinvolti nel narcotraffico. Diabolik è ormai entrato negli atti ufficiali dell'antimafia e secondo gli investigatori la notorietà acquisita dal capotifoso diventa una risorsa da sfruttare nel sottobosco del crimine.
Piscitelli era abituato anche a dialogare con mafiosi storici, con chi fa questo di mestiere, no? Era abituato a parlare con i colombiani, era abituato a parlare con i calabresi, era abituato a parlare in qualche modo con esponenti che, ecco, facevano questo mestiere utilizzando altre regole. Lui era capace di cambiare il suo registro senza troppa difficoltà. Però qui su Roma ha deciso di utilizzare quest'altro tipo di registro. Non si è mai nascosto dai riflettori, anzi, li ha cercati. E li ha utilizzati anche per, anzi, soprattutto per avere poi un ritorno d'immagine, diciamo, nel mondo criminale romano.
Le considerazioni del maggiore Cortese fanno capire quanto il personaggio interpretato da Diabolik sia diventato importante per gli investigatori antidroga e antimafia. Tuttavia si tratta di valutazioni basate su elementi svelati solo dopo la morte di Piscitelli. Prima, quando c'era ancora, ma le indagini sul suo conto erano tenute segrete, veniva considerato soprattutto un leader di curva che, come tanti altri in tutta Italia, aveva avuto qualche problema con la giustizia e continuava ad avere l'onore delle cronache soprattutto per quel ruolo. Anche quando, nell'estate del 2018, un incontro tra sostenitori della Lazio e della SPAL si trasforma in un'occasione di darsele di santa ragione.
Scontri tra biancocelesti e biancazzurri a un ronzo di Cadore, con alcuni ultras di Lazio e SPAL coinvolti in una rissa in strada. All'osteria di Viacella c'è una ventina di sostenitori della società romana. Quei tifosi sembrano tranquilli, ma il passaggio di due furgoni carichi di tifosi della SPAL li fa schizzare fuori dal locale. Partono calci, pugni, cinghiate e bastonate. Qualcuno accende dei fumogeni. L'aria è elettrica. Nello scontro si rompono tavoli, sedie e altri arredi dell'osteria. Sul posto arrivano le forze dell'ordine. Probabilmente la lista dei DASPO a carico dei tifosi coinvolti si rivelerà piuttosto lunga.
Quel 28 luglio, quando la quiete dolomitica è infranta dalle violenze degli ultras che lasciano sgomenti i notiziari locali, Fabrizio Piscitelli si trova proprio ad Auronzo, nel bar L'Osteria, insieme ad altri amici. Vede passare i sostenitori della SPAL, ma allo scoppiare della rissa resta all'interno del locale. Tuttavia, al momento delle identificazioni da parte della polizia, viene fuori anche il suo nome. Pochi giorni dopo scattano i DASPO, cioè i divieti di ingresso negli stadi per i tifosi accusati di violenze e intemperanze. E uno riguarda anche lui, anche se non ha fatto niente. È bastata la sua presenza sul luogo degli scontri e probabilmente qualche precedente condanna emessa dai giudici trentini per episodi analoghi. All'improvviso, quando meno se l'aspettava, il tempio della sua religione gli è di nuovo interdetto. Ma Piscitelli, anche a distanza, non rinuncia a partecipare al rito, anzi, a celebrarlo secondo le sue regole. Così, la sera di sabato 18 agosto 2018, tra i tifosi che arrivano in Curva Nord per assistere al Lazio-Napoli, viene diffuso un volantino di poche righe che contiene un avvertimento.
La Nord per noi rappresenta un luogo sacro, un ambiente con un codice non scritto da rispettare. Le prime file, da sempre, le viviamo come fossero una linea trincerata. All'interno di essa non ammettiamo donne, mogli e fidanzate. Pertanto le invitiamo a posizionarsi dalla decima fila in poi. Chi sceglie lo stadio come alternativa alla spensierata e romantica giornata a Villa Borghese, andasse in altri settori.
Quel volantino non è altro che un discorso da ultras e tra ultras portato all'estremo, con il loro linguaggio e i loro codici. Ma basta il nome di Diabolik per aprire nuove polemiche. È il prezzo di una popolarità e di un ascendente che l'hanno aiutato a diventare un capo, un leader che ispira e che pretende rispetto, in ogni ambiente nel quale si muove. È il pomeriggio del 15 settembre 2018 e Piscitelli replica a Fabietti che perorava la causa di un complice perché gli faceva pena.
Scusa un attimo, mi fa la pena, mi faccio pena io che oggi potevo stare a casa con gli anni o a far accompagnarmi a vedere la chiesa e sto cercando 1.000 euro.
Uno sfogo che diventa l'occasione per manifestare la gioia per il prossimo matrimonio di Giorgia, la primogenita.
Mi facessero niente a nonno da sposata, però. Sì, però questo va a mettere il nome Fabrizio Piscitelli, porta a me il cognome, io voglio cognare.
Alla famiglia a cui tanto tiene, Piscitelli ha dato una bella casa e un agio che all'improvviso, nel luglio 2014, erano stati messi a repentaglio dal sequestro ordinato dal Tribunale di Roma dopo l'arresto per droga. Furono sigillati beni stimati per oltre 2 milioni di euro, dalla villa di Grottaferrata alle società che commercializzano i gadget per i tifosi laziali, qualche conto corrente e deposito postale, due macchine e una microcar. Piscitelli ha fatto dell'illecito uno stile di vita, scrissero i giudici nel provvedimento. È possibile ritenere con ragionevole certezza che viva abitualmente, anche in parte, con i proventi delle attività delittuose. Prima ancora delle condanne per i reati contestati, la legge prevede che il sequestro dei beni scatti per via della cosiddetta pericolosità sociale dell'inquisito.
cioè cosa hai, come hai, ti sei creato quel patrimonio e a fronte di quel patrimonio cosa è dimostrabile e giustificabile rispetto ai tuoi redditi e cosa no. Tutto quello che non può essere giustificato con la lecita capacità contributiva non può che essere frutto di un'attività delinquenziale. La particolarità dell'indagine patrimoniale nei confronti del Piscitelli fu quella soprattutto di pervenire al sequestro della società che commercializzava il merchandising non ufficiale della Lazio.
Gli ufficiali della finanza eseguirono l'ordine di sequestro. Poi toccò agli amministratori giudiziari gestire il patrimonio sigillato. Ma all'indomani del sequestro, per Diaboliche e la sua famiglia, cominciò la battaglia legale per riottenere i beni sottratti dalla giustizia, soprattutto la villa di Grottaferrata. E giunti all'ultimo gradino, quello della Corte di Cassazione, un collegio di giudici presieduto dal dottor Piercamillo Davigo, l'inflessibile magistrato simbolo di Mani Pulite, affermò che parte dei sequestri era immotivata, come sostenuto dall'avvocato di Diabolik, il professor Luca Marafioti. Le precedenti pronunce vennero dunque annullate e a maggio 2019 una nuova decisione della Corte d'Appello restituisce a Piscitelli la villa di Grottaferrata, quella dove sul selciato esterno ha fatto incidere uno stemma dell'aquila laziale che assomiglia molto a quella della Germania nazista e al cui interno custodisce busto e ritratti di Benito Mussolini. Sono i segni del credo fascista vantato da Fabrizio Piscitelli, esponente del tifo estremista e sostenitore della destra politica. Senza però essere un militante effettivo dell'estremismo nero, a differenza di altri ultras frequentatori della Curva Nord e di altre curve. Intervistato dalla BBC sulle gradinate dello Stadio Olimpico, Diabolik non dimentica un pensiero ai camerati morti negli scontri degli anni 70 con le forze dell'ordine e con gli estremisti di sinistra.
Qui c'erano parecchia gente che...
This terrorist was once full of our right-wing comrades. Many of them died fighting for the cause in the streets and against the police.
Il 24 aprile 2019, vigilia dell'anniversario della liberazione dell'Italia dal nazifascismo e giorno di Milan-Lazio, una delegazione di irriducibili della Curva Nord in trasferta si presenta a Piazzale Loreto, il luogo in cui fu esposto il Duce dopo la fucilazione. Srotolano un lungo striscione dove hanno scritto «Onore a Benito Mussolini» con la firma del gruppo. Poi uno di loro lancia il segnale e gli altri rispondono alzando il braccio teso nel saluto romano.
«Camerata Benito Mussolini!
Presente!
Camerati, riposo!»
È un'iniziativa che suscita scalpore e polemiche, con commenti più o meno indignati. Diabolik quel giorno a Milano non c'è, ma non si sottrae ai giornalisti che gli chiedono un'opinione.
Non c'è nulla di organizzato. Il tifo della Lazio è così, una cosa spontanea. Sono orgoglioso di questo.
Non passano nemmeno due settimane e a Roma arriva quella che suona come una risposta all'episodio di Piazzale Loreto. La notte tra il 5 e il 6 maggio, una bomba carta squarcia la saracinesca della sede degli irriducibili in via Amulio, alle spalle di via H. Larenzia, altro luogo simbolo del neofascismo romano. Lì, nel gennaio 1978, tre giovani militanti del Fronte della Gioventù caddero assassinati. Due dal piombo dell'estremismo rosso, uno dallo sparo di un carabiniere. L'esplosione di via Amulio fa temere un rigurgito di violenza politica e Piscitelli rilascia una nuova dichiarazione, stavolta più battagliera.
Se vogliono tornare agli anni 70, a quel clima, noi siamo pronti. Anzi, io non vedo l'ora e certo non ci tiriamo indietro. Siamo abituati a peggio, paura mai, per carità. E chi ha messo la bomba che ha dimostrato di avere paura? È un atto vigliacco. Fatto di notte. Avrebbero potuto ferire chi dorme nei paraggi, in strada. Sanno dove stiamo. Sanno dove abito. E sanno bene che al di là di quella saracinesca c'è un'associazione che si occupa del sociale, dove non si fa politica. Noi andiamo allo stadio, fine. Poi certo, Siamo fascisti, gli ultimi fascisti di Roma, e non rinneghiamo nulla.
Lo stesso Diabolik collega l'attentato allo striscione in onore di Mussolini. Se andiamo per logica, quanto accaduto si può ricondurre a quella situazione, spiega. Dunque la sua sembra una risposta politica a un atto politico. Ma gli investigatori leggono in un altro modo le sue parole.
In questo senso lui lanciava un messaggio non soltanto a coloro che avevano piazzato quella bomba carta al di fuori della sede Ulicibili, ma anche a tutti gli altri criminali romani che in un certo senso potevano entrare in competizione con lui e con il suo gruppo. Quindi anche questa possibilità di, insomma, interloquire liberamente con la stampa, con i mass media, e lanciare un messaggio di violenza qualora fosse stato necessario attuarla.
Alle considerazioni del maggiore Fenu si aggiungono quelle del suo collega Cortese.
Beh, voi non avreste potuto intervistare il leader dei Corleonesi, non potevate andare a intervistare Totò Riina, e Riina non vi dava una dichiarazione. È una dichiarazione fortissima anche per gli uomini di governo. Tornare al terrorismo degli anni 70. Cioè, attenzione che noi ci mettiamo per strada e spariamo. E non vediamo l'ora, dice. Aveva creato una figura nuova, ibrida, plenipotenziale, molto molto potente, molto visibile e anche molto esposta.
Dunque, nei proclami di Piscitelli, politica e criminalità si intrecciano, secondo l'interpretazione degli investigatori. E nei suoi interventi alla trasmissione radiofonica La Voce della Nord, Diabolik mescola politica, calcio e iniziative sociali portate avanti dagli irriducibili.
Sicuramente, Massimo, non è che risolveremo noi i problemi.
No, no, no.
Non è che risolveremo noi il fatto che poi uno si metta ubriaca al volante.
Certo.
Però da parte nostra...
Sostiene la campagna Tifiamo per la sicurezza stradale, promossa insieme all'Associazione Vittime della Strada.
Allora, signor sindaco, adesso cominciate, veramente volete far vedere di esistere? Ai cittadini romani,
sì, ecco, un segnale.
Ecco, se volete un segnale, fatevi veramente lavorare e lavorare sui veri problemi di questa città.
Così come si infiamma per la Lazio e sferza i giocatori perché onorino sempre la maglia che indossano.
La nostra rabbia è preventiva. I nostri striscioni contro alcuni giocatori sono stati preventivi, come quelli che da molti sono considerati come dei campioni da 100 milioni in su. Io non sono tecnico del gioco, io sono tifoso, sono un ultra, preferisco perdere con 11 pippe e non con chi viene considerato poi un campione.
Nella primavera del 2019, l'ultima della sua vita, Fabrizio Piscitelli riceverà comunque nuove soddisfazioni dalla sua Lazio. Il 15 maggio la squadra biancoceleste conquista la settima Coppa Italia, battendo in finale l'Atalanta. Ma prima della partita, nella zona tra Ponte Milvio e lo Stadio Olimpico, va in scena quella che un giudice definirà una vera e propria guerriglia urbana all'esterno dello Stadio Olimpico, con lancio di oggetti e materiale incendiario contro le forze dell'ordine, scatenata da centinaia di ultras della Lazio. Nemmeno stavolta Diabolica in piazza. Ma secondo la ricostruzione degli inquirenti, ci sono due suoi fedeli amici, Pluto e Lello, identificati dalle riprese televisive e successivamente mandati agli arresti domiciliari con l'accusa di violenza a pubblico ufficiale, radunata sediziosa, incendio e danneggiamento. Entrambi irriducibili ed entrambi gravati da folti precedenti penali, sia Lello che Pluto sono anche sotto inchiesta insieme a Piscitelli, Fabietti e altre 41 persone per associazione finalizzata al traffico di stupefacenti. Il 16 luglio 2019 il GICO della Guardia di Finanza consegna alla Procura di Roma l'informativa finale dell'inchiesta chiamata Grande Raccordo Criminale.
Noi nel corso delle indagini recensiamo anche una serie di atti che cominciavano ad acquisire una pericolosità non indifferente, e quindi c'è anche la volontà e la necessità di bloccare o comunque di assicurare alla giustizia un gruppo criminale che non si occupava solo di narcotraffico, ma che si muoveva anche con violenza si muoveva come un'organizzazione mafiosa.
Il 28 novembre 2019 Pluto e Lello vengono trasferiti dai domiciliari in carcere. E in cella sarebbe tornato anche Fabrizio Piscitelli, se nel frattempo non fosse morto assassinato sulla panchina del Parco degli Acquedotti. È successo la sera del 7 agosto, un appuntamento rinviato dal giorno prima. Diabolik, che arriva in anticipo, e aspetta seduto in compagnia del suo autista cubano, il killer che gli piomba le spalle, gli spara un colpo alla testa, riprende la corsa e sparisce.
Abbiamo fatto questa curva e ci siamo trovati questa persona per terra, distesa per terra davanti alla panchina in un lago di sangue, e alzando lo sguardo in lontananza una persona con una bandana in testa e una tenuta sportiva che correva cavalcando la recinzione, andando sulla strada, su via Lemonia e poi perdendosi in mezzo al traffico. Sono passati una quindicina, 20 minuti, 15 dai. Sono arrivata una volante della polizia che però non sapeva cosa fosse successo, quindi abbiamo detto noi che è stato un omicidio, e poi è arrivato il mondo, poi è arrivato tutto, cioè, sono arrivati almeno 20 volanti, 2-3 ambulanze.
Finisce la vita di un personaggio noto soprattutto per essere un capo degli ultras e comincia l'indagine su un delitto che sembra compiuto da un killer professionista su commissione di uno o più mandanti. Un'esecuzione di stampo mafioso, ipotizzano gli inquirenti, che per cercare i responsabili ricominciano a scavare nel sottobosco criminale frequentato dalla vittima. Nemmeno il funerale, prima negato come si fa per i criminali più pericolosi e poi blindato per motivi di ordine pubblico, chiude la ricostruzione postuma della carriera criminale di Fabrizio Piscitelli, detto Diabolik, squadernata quando lui non può più difendersi. Poche settimane dopo il delitto, un amico di Piscitelli, Fabio Gaudenzi, detto Rommel dal nome del generale nazista, coinvolto nell'indagine sul mondo di mezzo di Massimo Carminati, manda in scena un curioso pezzo di teatro. Si fa arrestare sparando in aria dei colpi di pistola che allertano i vicini e portano i carabinieri a bussare a casa sua. Ma prima di consegnarsi, ha girato e diffuso un video.
Buongiorno a tutti. Vorrei fare delle dichiarazioni. Mi consegnerò come prigioniero politico. Mi chiamo Fabio Gaudenzi. Appartengo dal 1992 a un gruppo elitario di estrema destra, denominato i fascisti di Roma Nord, con a capo Massimo Carminati. Mi consegno consapevole di subire dei processi, ma vorrei essere processato per banda armata. Noi non siamo mafiosi, ma siamo fascisti, e lo siamo sempre stati, e lo saremo sempre. Mi sto consegnando al questore di Roma e parlerò del mandante dell'omicidio di Fabrizio Piscitelli e di tanto, tanto altro.
Un messaggio confuso, dove si associa Piscitelli a Carminati, quando Diabolik ha sempre raccontato di non aver mai conosciuto l'estremista nero accusato, processato e assolto per associazione mafiosa. Nel carcere di Rebibbia, Rommel viene interrogato dai pubblici ministeri di Roma. Riferisce di un contrabbando di oro andato in fumo in un paese africano di cui lui stesso sarebbe stato protagonista. Accusa un suo presunto socio nell'affare di non aver restituito i soldi investiti e sostiene che Piscitelli era intervenuto per il recupero del credito. Secondo gli inquirenti si tratta di dichiarazioni non credibili né riscontrate. Resta il mistero del perché Gaudenzi abbia deciso di andare in galera con questa denuncia. In ogni caso, dall'analisi di uno dei telefoni di Piscitelli emerge che pochi minuti prima di essere ucciso, Diabolik aveva scambiato messaggi parzialmente cancellati proprio con Rommel. Lasciata da parte la pista indicata da Gaudenzi, l'indagine prosegue nella convinzione che si tratti di un delitto di alto livello, come l'ha definito il procuratore di Roma Michele Prestipino davanti alla Commissione parlamentare antimafia.
L'omicidio Piscitelli è, questo lo possiamo dire senza rivelare particolari segreti, ovviamente non è un omicidio di strada, è un omicidio strategico. È stato funzionale al riassetto di alcuni equilibri criminali non soltanto della città di Roma. Piscitelli era l'indagato principale di una importante attività investigativa dove era disegnata esattamente una parte della mappa di uno dei livelli intermedi del traffico di stupefacenti sulla città di Roma e dentro a questa mappa, dentro a questa rete, qual era il ruolo che veniva esercitato da Piscitelli. Il ruolo era un ruolo importante di mediatore e sia nella garanzia di certi equilibri tra le diverse piazze di spaccio. E questo già di suo dice molto.
Dalle indagini emerge un contesto che lascia intravedere contrasti maturati tra gruppi contrapposti nel mondo sommerso del narcotraffico, dove Piscitelli Diabolic era forse divenuto ingombrante o scomodo nel suo presunto ruolo di mediatore o garante. Contrasti che potrebbero essere legati al motivo e ai protagonisti dell'appuntamento trappola al quale la vittima si è presentata senza apparenti timori e sfociati in quel colpo di pistola, ordinato da uno o più ideatori che per non subire vendette o contraccolpi potrebbero aver avuto l'appoggio o il via libera di altri personaggi influenti della criminalità romana. Si tratta però di ipotesi che attendono di diventare prove.
Volevo fare gli auguri, oggi sarebbe stato il compleanno di Fabrizio, Luigi, è il primo compleanno che la famiglia festeggerà senza
infatti era arrivato
lui.
Prima un auguri diabolico, quindi non capivo bene, non l'ho letto.
Stasera alle 6 ci sarà una messa lì a Grotta Ferrata, una festa diciamo per gli amici, per chi gli voleva bene, quindi non potrò andarci per questioni lavorative, però quando poi pensi no, compleanni, ricorrenze varie, pensi che lui non ci sia più, comunque fa male, quindi primo compleanno da quando Fabrizio è volato in cielo e volevo chiaramente ricordarlo, salutarlo, fargli gli auguri virtuali e abbracciare la famiglia.
Il 2 luglio 2020 Diabolic avrebbe compiuto 54 anni e nelle radio romane si dà voce a un'intera comunità che gli rende omaggio e ancor più il mese successivo, primo anniversario dell'omicidio. Su Facebook le figlie Ginevra e Giorgia lo ricordano con una foto in cui il loro padre mostra una sciarpa biancoceleste con la scritta Amore e coraggio e sotto il loro commento. È una perdita immensa che ha lasciato un vuoto incolmabile nelle nostre vite. Tuttavia siamo profondamente convinte che non esistano addii con lui. Lui continua a vivere ogni giorno dentro di noi. Poi ricordano il brano di Califano divenuto lo slogan della curva. È uno che se muore non ci credere, perché è capace pure di rinascere. Un bacio al cielo, amore nostro. Sui muri di alcuni quartieri di Roma compaiono centinaia di manifesti con gli occhi mascherati di Diabolic e lo slogan Diablo vive. Al Parco degli Acquedotti, la sorella Angela, che continua a coltivare l'aiuola piantata dov'era la panchina su cui è morto suo fratello, fa risuonare la canzone tratta dal musical Jesus Christ Superstar, in cui Giuda e Maria Maddalena, il traditore di Gesù e la prima testimone della sua resurrezione, cantano insieme. Qualcuno ha tradito Fabrizio, che Angela ricorda pubblicamente in un'intervista concessa all'agenzia ADN Cronos.
Mai come nel caso di mio fratello è stato utilizzato così tante volte l'aggettivo grande. Si è scritto e detto che era un grande criminale, un grande boss mafioso, un grande fascista, un grande violento. Premesso che non ha mai avuto una condanna per associazione mafiosa, ci tengo a usare lo stesso aggettivo per continuare a parafrasare questa cornice di grandiosità diabolica con cui lo hanno dipinto. Per me Fabrizio era soprattutto un grande fratello, un uomo con una grande intelligenza e grandi potenzialità, anche se purtroppo mal riposte. Era un figlio e padre affettuoso. certo era una personalità complessa, un uomo con un grande narcisismo e grandi ambivalenze, ma anche con una grande generosità.
Un ricordo che si tramuta in richiesta di giustizia da parte di tutti i familiari di Piscitelli. Pur nella consapevolezza di un omicidio maturato nel mondo del crimine con cui Piscitelli era entrato in contatto. La madre e il padre di Fabrizio, ormai molto anziani, sperano di vedere gli assassini del figlio alla sbarra prima di morire. Ma a marzo 2021, trascorso altro tempo senza ricevere notizie, hanno deciso di diffondere una lettera.
Nostro figlio, nella sua assenza, ha già fatto consumare fiumi d'inchiostro per riempire brutalmente pagine di giornali o per colmare buchi neri di palinsesto. È stato descritto nelle sue forme peggiori e come pochi altri, potremmo dire. Certamente ha imboccato strade assai diverse e lontane nel suo percorso di crescita rispetto a quelle indicate da noi, genitori semplici ed onesti.
I genitori decidono di adeguarsi al linguaggio di chi ha descritto Diabolik come il quinto re di Roma, dopo i quattro già incoronati dalla stampa, Carminati, Senese, Fasciani e Casamonica.
Le ipotesi e le interpretazioni mai hanno considerato che forse nostro figlio volesse invece abdicare al trono, come a noi allo stato attuale risulta da fonti accertate. Alcuni ripensamenti umanamente possibili non sono però contemplati né in certi ambienti né in altri. Qualora nostro figlio fosse stato arrestato, nessuno può dire come sarebbero andati il suo processo e la sua difesa. Si potrebbe quindi presupporre che anche per nostro figlio, lo spessore da grande boss, da quinto re di Roma e da numero uno del narcotraffico, si sarebbe ridimensionato negli stravolgimenti giudiziari a cui siamo abituati ad assistere.
Parole che suonano come lo sfogo di genitori delusi, addolorati, ma ancora aggrappati a una speranza di giustizia che possa rimpiazzare i giudizi sommari e aggiungersi agli omaggi tributati dagli ultras al capitano Diabolik. Investigatori e inquirenti continuano a indagare per dare volti e nomi agli assassini, setacciando il sottobosco in cui lo stesso Piscitelli si muoveva. Alla polizia che l'ha portata via dalla sede sgomberata degli irriducibili, i genitori hanno chiesto di poter avere la panchina su cui è stato ucciso Fabrizio, per conservarla in memoria di un figlio contraddittorio e contrastato, specchiato e nascosto, solare e ombroso, osannato e inseguito, amato e contestato, con tanti problemi e tante soluzioni, giuste e sbagliate. Un pezzo di legno bruciato in ricordo di un uomo assassinato, in attesa di sapere chi l'ha ucciso e perché. Un uomo chiamato Diabolik è un podcast di Giovanni Bianconi e Mauro Pescio, prodotto da Cora Media. La voce narrante è di Francesco Acquaroli. Sound design e musica originali di Luca Micheli. Montaggio e finalizzazione di Guido Bertolotti. La supervisione editoriale creativa è di Pablo Trincia. La executive producer è Valentina Meli. Il fonico di studio è Jacopo Lattanzio. La dichiarazione di Fabrizio Piscitelli è letta da Stefano Patti. La lettera pubblica del padre di Fabrizio Piscitelli è letta da Federico Pacifici. La lettera della sorella è letta da Alessia Perardi. Ringraziamo Radio Radicale per i contributi audio dei processi.